Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Secondo sabato mariano della nuova serie dell'anno 2007-2008, 30 anni dei sabati mariani, quest'anno dedicata la serie a Maria Maestra e Modello a servizio della parola, in preparazione della 12ª Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi che si terrà nel prossimo ottobre. Sabato scorso, o meglio, sabato 1 dicembre, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha introdotto il tema esponendo nella sua lezione l'argomento Maria, Madre e Discepola al servizio della parola oggi. Dopo di lui, in questo secondo sabato, Don Cristoforo Caranza, ufficiale della stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, ci parlerà della Vergine Maria, Madre del Verbo, poiché infatti l'eterna parola del Padre, alla fine dei giorni, per noi e per la nostra salvezza, si è fatta carne della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo, in questa eterna parola, prefigurata nell'Antico Testamento, annunziata dai profeti, attesa da sempre da tutti, il Padre dei Cieli ci ha detto tutto di sé. Nel Verbo fatto carne, infatti, confluisce la storia del passato, si incentra quella del presente, si apre quella futura. Egli è colui che era, che è e che viene, l'Alfa e l'Omega. Ringrazio vivamente Don Cristoforo, che ha già tenuto presso di noi lo scorso anno la lezione su Maria e la vera famiglia di Gesù, di aver scelto questo tema centrale, che è insieme dottrina altissima, il vero mistero, e proposta pastorale. Infatti, la parola fatta carne per noi deve diventare carne anche in noi. A lui col nostro grazie, sincero e fraterno, la parola. Grazie.
Grazie a voi. Grazie soprattutto per il tema, che è veramente preziosa indicazione per l'anno che fra qualche giorno inizieremo e che deve portarci coscienti che ci prepariamo al sinodo, sinodo dedicato alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. E da qui proprio anche il tema che io formulerei così: Maria Vergine, Madre della Parola. Non sarà una grande conferenza, ma qualche piccola riflessione, sperando che possa essere occasione di una nostra meditazione personale. E dunque, Maria che è madre della parola. Nella sua nuova lettera enciclica, Spe Salvi, che il Santo Padre Benedetto ci ha regalato in principio di questo santo tempo d'Avvento, ci ha ricordato un importante passo delle Confessioni di Sant'Agostino, in cui si dice così: Cristo intercede per noi, altrimenti dispererei. Sono molte e pesanti le debolezze, molte e pesanti, ma più abbondante la tua medicina. E a questo punto il Dottore della Grazia precisa: avremmo potuto credere che la tua parola fosse lontana dal contatto dell'uomo e disperare di noi. Se questa parola non si fosse fatta carne e non avesse abitato in mezzo a noi. Se la parola di Dio, il Verbo eterno, non si fosse fatto carne, non avesse abitato in mezzo a noi, dispererei per la moltitudine delle mie e delle nostre colpe. Ma questa parola eterna si è fatta uno di noi ed è presa da una di noi ha preso in una di noi la sua dimora, in colei che è stata chiamata a fare alla parola incarnata da madre, cioè da terra materna di accoglienza, da una custodia fedele, direi davvero tabernacolo. Perciò desidererei oggi lodare con voi Maria con questo titolo di madre della parola, parola che si è fatta carne. Così l'aveva modo di chiamare Giovanni Paolo II, il servo di Dio. Lui pregava madre della parola eterna quando nel lontano 87 affidava tutta la Germania alla protezione della Madonna. E devo dire che nel suo magistero ne ho trovato alcuni passi nei quali parla della Madonna della parola, madre della parola. Non sono forse molti per un magistero ricco come quello del Papa Polacco, però sono indicazioni preziose. Ma soprattutto Benedetto XVI ha lodato Maria nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est, madre della parola incarnata. E devo dire, credo che per la spiritualità mariana del nostro Santo Padre, proprio questo titolo, questo legame della madre con la parola che si fa carne, è una caratteristica più particolare, più specifica. Credo che a lui questo tema mariano è molto caro, in quanto da una parte lo consacra nella sua prima enciclica, sin dalla prima enciclica, e poi richiama in altri posti, spiegando di solito Annunciazione o il Magnificat. Per comprendere cosa significa madre della parola, dovrei chiedermi prima cosa significa parola di Dio. E la parola di Dio ha significati, direi, sinfonici. Questo termine nasconde un'orchestra di significati, ovvero diventa una cattedrale da rilievi ricchi di ciò che indica per noi. E questi significati ci ricordano lineamenta per il prossimo sinodo, nei quali leggiamo così: alla luce della rivelazione, la parola di Dio è innanzitutto il Verbo eterno di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio del Padre, fondamento della comunicazione intratrinitaria e di quella ad extra. In principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto, e tutto ciò che esiste esiste per mezzo di Lui. Dire dunque che Maria è la madre di Gesù significa poter dire che è la madre del Verbo. Maria, prediletta madre della parola incarnata, che nel suo grembo ha trovato casa. Professare in lei madre di Dio, la Theotokos, e poter dire che è madre della parola, del Verbo che era presso Dio da sempre. Questo sarebbe il principale significato della parola di Dio. Il Verbo eterno è la seconda persona della Trinità. E noi difatti sappiamo che il cristianesimo non è una religione del libro contenente molte parole, come altre religioni lo sono. Il cristianesimo è precisamente la fede nella parola di Dio incarnata, la fede in una persona che si è incarnata. Cristo Gesù, il Verbo del Padre, dunque precede il testo della Bibbia e lo illumina nella sua pienezza. È solo a partire dalla sua persona che posso leggere la Scrittura e comprenderla nella sinfonia dei suoi significati. Dunque, capire le Scritture le potrò solo nello Spirito di Gesù. Ma Gesù, come precede la Scrittura, precede anche la figlia sua, Maria, che lo accoglie come autore e parola della vita, che li fa da madre. Figlia dell'antico popolo di Israele, figlia esperta delle antiche scritture, ma soprattutto per accoglienza della parola di Dio in Gesù, la prima figlia del Nuovo Testamento, aurora della nuova alleanza. Nella sua vita, nella vita di Maria, come nella Sacra Scrittura, tutto è ordinato a Cristo, tutto è indirizzato a Lui, tutto è comprensibile a partire da Gesù. Tutti i fili dell'esistenza di Maria portano al Figlio e tutte le pagine della Scrittura non fanno altro che rivelarci Cristo. Dunque, la relazione tra Maria e la parola di Dio, che per primo è Gesù, una relazione così intrinseca e familiare, così profonda e intensa come solo una donna o una madre può conoscerla, questa relazione credo che deve farci pensare anche a un altro rapporto privilegiato, quello della Madonna alla Sacra Scrittura, che è anche parola di Dio. Di nuovo lineamenta per la prossima assemblea del Sinodo che ci dipingono questo significato della parola di Dio e dicono: la Sacra Scrittura, fissando per divina ispirazione la parola di Gesù con le parole dei profeti e degli apostoli, attesta ciò in maniera autentica per cui essa contiene la parola di Dio, in quanto è veramente la sua parola, del tutto orientata al Verbo che è Gesù, perché, come si dice in Giovanni, le Scritture proprio esse rendono testimonianza a Lui. E pertanto la Scrittura rimane l'anima del nostro pensare sulla fede, l'anima di ogni teologare. La Scrittura, per la sua ispirazione, ha una forza di appello divino, diretto e concreto, che non hanno altri testi o interventi ecclesiastici. Riproponiamo dunque la nostra domanda: esiste una relazione privilegiata della Vergine Maria con il libro della Bibbia, con la parola che è ivi contenuta, ovvero con Gesù che è presente nelle Scritture? Penso di sì. È il rapporto analogo a quello che corre tra lei e il suo figlio Gesù. A partire dalla sua relazione con Figlio di Dio, si riesce a vedere quei figli che la relazionano anche alla parola di Dio nella Scrittura, di cui Cristo è primo esegeta, primo interprete e garante, diremo primo teologo della Scrittura, perché Lui è suo compimento. Dalla comunione di Maria con Cristo segue una sua particolare comunione con la parola di Dio e la sua meditazione delle antiche scritture prepara accoglienza del Verbo. Per ricordarci ancora una parola di Vescovo di Ippona, Possiamo dire che quasi ogni parola della Scrittura non parla che di Cristo e della Chiesa. Pio XII, quando commentava questa verità, diceva così: Gesù è colui di cui sacra persona aleggia in tutte le pagine della Bibbia. Le sue diverse parti, come tanti raggi convergenti, concentrano la loro luce sulla sua figura splendente, il promesso, il lungamente aspettato, che al momento fissato venne a compiere le speranze e le attese di tutta l'umanità per la vita eterna. Ora, là dove Cristo è così realmente presente, là discretamente è presente Maria. Là dove si trova la Chiesa di Cristo, là è continuamente presente anche la Madre. Anzi, è lei stessa il primo modello, la prima immagine della Chiesa nascente, diremo il suo primo specchio di perfezione. Lei è la Chiesa che nasce dalla comunione con la parola incarnata. Mi piace quella immagine che spesso ripeto: in quel tempo d'avvento è lei la vera Chiesa che percorre la terra di Israele con il bambino nel grembo e va a servire Elisabetta e torna poi a casa sua per di nuovo intraprendere il viaggio verso Betlemme, un po' come il primo pellegrinaggio per la Terra Santa. Lei è la Chiesa in cammino a partire dalla sua comunione con il Verbo di Dio. Il Figlio di Dio, infatti, stabilisce con l'umanità la sua comunione di salvezza attraverso il canale di questa umile donna. E lei, amando Gesù, accogliendo la parola, lei diventa esperta nell'interpretare anche le Scritture. È la prima cristiana che, per così dire, viene abilitata da Dio per interpretare il pieno significato della sua parola, e ciò attraverso la comunione con Gesù, con Verbo eterno del Padre. Sì, credo che Maria è storicamente prima a seguire la scuola di esegesi di Cristo, avendolo in casa, la prima che si mette alla scuola di quel compimento delle Scritture che noi vedremo nella vita eterna, quando vedremo Cristo faccia a faccia. Credo che fortunatamente abbiamo già ormai alle spalle i tempi ostili di un'esegesi biblica che pretendeva vedere la Sacra Scrittura un po' come tutta sfavorevole alla Beata Vergine. La Bibbia, secondo queste tendenze un po' antiquate ormai, parlerebbe ben poco di Maria, ma anche in quel poco che dice creerebbe non pochi disagi o imbarazzi nei riguardi di lei. Credo che abbiamo ormai alle spalle queste correnti, sollevate un po' anche da antipatie dei nostri fratelli protestanti, che ricorrevano alla Bibbia un po' per combattere la dottrina mariana. Così si azzardavano le tesi, come se la Bibbia fosse una tomba delle superstizioni mariane. Tomba delle superstizioni sì, ma non luogo di trascuramento di Maria. Ho impressione che l'esegesi più recente, se portata nello spirito della Chiesa, non riesce più a negare né nascondere importanza di Maria anche all'interno della Scrittura, della Sacra Pagina. E pertanto non si riesce più a eliminare quel vivo rapporto che lei aveva con la parola di Dio contenuta nelle Scritture. Ma la presenza di Maria, se riceve il culmine nella splendida icona lucana dell'Annunciazione, nella scrittura è sempre una presenza nascosta, discreta, quasi se che volesse scomparire continuamente. Credo che si caratterizza proprio per una piena realizzazione di quella verità della vita cristiana, in cui Lui è Cristo che deve crescere e io continuamente diminuire. È Lui che deve prevalere su tutto e io basta che mi nasconda tra le sue braccia. Credo che la presenza di Maria nella scrittura realizza questo principio di fede vera, principio di adesione completa, per immergersi in Cristo e poter scomparire tranquillamente in Lui, perché solo così si diventa felici. A questo punto vorrei citarvi un'immagine, una figura antico-testamentaria, che da alcuni padri della Chiesa, non sempre con sufficiente giustificazione, fu letta con predilezione in chiave mariana, non sempre giustamente. Penso a un passo del libro del profeta Isaia, che segue la grande profezia dell'Isaia 7, del segno del Signore: la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Subito dopo, nel capitolo 8, i versetti da 1 a 4, leggiamo una profezia un po' misteriosa, in cui il Signore disse al profeta: prenditi una grande tavoletta e scrivici con caratteri ordinari Ameher, Salal, Kashbas. Isaia riferisce così la nascita del figlio davanti ai testimoni fidati: la profetessa concepì e partorì un figlio e il Signore mi disse: chiamalo così, perché quel bambino, prima che sappia dire babbo e mamma, le ricchezze di Damasco e le spoglie di Samaria saranno portate davanti al re di Assiria. È una profezia di distruzione. E quella grande tavoletta di cui parla il profeta, nell'antichità è il nome del libro, del tomo, dello scritto, e richiama un po' a mente antichi rotoli anche dei libri. Questa grande tavoletta di cui parla profeta e contenente la profezia di Yahweh, collocata nel Tempio, quando poi nasce il figlio, Yahweh gli pone il nome, che è allusione di quella distruzione di Damasco e di Samaria. Bene, questa tavoletta da alcuni padri veniva letta in chiave mariana. Vedevano nella tavoletta immagine prefigurata di Maria. Sant'Atanasio, il grande padre dell'Incarnazione, diceva: tutto il brano parla del mistero dell'Incarnazione. San Gregorio di Nissa era ancora più esplicito: con questo nuovo libro, con la nuova grande tavoletta, possiamo intendere la Vergine, in quanto lei è una nuova carta purissima, su cui niente non è stato scritto da mano d'uomo e non ha sperimentato alcun tratto pecaminoso. Lei sarebbe, per qualche padre della Chiesa, quel nuovo libro, nuova grande tavoletta su cui Dio stesso iscrive con i propri caratteri la sua parola eterna, e che è ultima parola di Dio, che compie tutte le parole profetiche. Maria sarebbe quel nuovo libro da cui nasce, esce, si genera ultima e nuova parola di Dio. Ho richiamato quell'uso patristico del passo di Isaia di non facile interpretazione, tenendo presente tutte le discussioni successive che appunto hanno rivisitato questo uso nei confronti di Maria, ma credo che dobbiamo rilevare che in fondo i padri dicono qualcosa di molto vero. perché loro esprimono così il bisogno di portare alla luce quella convinzione che tra Maria e la parola incarnata, ma anche quella trasmessa nella scrittura, c'è una relazione preziosa. La parola viene iscritta nel suo animo, è scritta dalla mano di Dio, e lei, come un nuovo volume prezioso, contiene il Verbo di Dio. Questa immagine mi indica come i padri erano sempre convinti che Maria si inserisce pienamente in tutta economia della salvezza, di quella eterna sapienza di Dio che è Cristo, e come Maria si immerge e riflette nello stesso tempo la sapienza della sua parola, prima la sua anima, poi il suo corpo, divengono la casa della parola, divengono il nuovo libro da cui sorge l'unica parola vera, il Cristo. Ovviamente Maria non sostituisce le scritture, ma quando i padri la vedono così annunciata come un libro profetico e divino, credo che ne sono portati dal bisogno di esprimere la sua comunione con vari significati sinfonici della parola di Dio, che tutta si è compiuta nel suo grembo. Ebbene, la presenza di Maria nelle scritture, torniamo a quel punto appena lasciato, è discreta, ma molto potente. Anzi, la potenza è della grazia, che è sempre discreta, ma molto forte. Questa è la forza della fede, la forza della grazia che portiamo nei cuori. Sembra invisibile, è discreta appunto, e invece salva, cambia tutto. Tra le antiche esclamazioni dei padri troviamo diverse pagine riguardo alla presenza di Maria nelle scritture. Vi cito qualcheduna. Sant'Andrea di Creta, il vescovo di Cortina nell'isola cretena, a suo tempo appunto esclamava: di Teo Maria hanno cantato tutti gli interpreti dello Spirito, pensando agli autori ispirati della Sacra Scrittura. E in questo senso quel vescovo Andrea, in uno spirito tutto orientale, considerava Maria il vero sigillo dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché vera risposta a Dio, alla parola sua. Ma se ci spostiamo in Occidente, San Ildefonso, arcivescovo di Toledo e anche grande devoto della Madonna, anch'egli esaltava: lo Spirito Santo la predisse per bocca dei profeti, la intimò con gli oracoli, la fece echeggiare con le figure, la promise con le cose che le precedettero e poi la contemplò con quelle che la seguirono. San Vincenzo Ferrer spiegava un po' queste parole dicendo: è vero, Vergine è contenuta misticamente in tutti i libri della Scrittura e in tutti i cantici. Credo che quando abbiamo davanti queste parole dobbiamo leggere ciò che è essenziale in queste affermazioni, e cioè che Maria è risposta alla parola di Dio e in questo senso si ritrova in quel continuo incontro con il suo parlare e con la sua grazia che la scrittura narra. E così lei, madre dell'Emanuele, è la vera abitazione del Figlio, è la casa dello Spirito, è anche madre della parola di Dio, è la tavoletta nuova nelle mani di Dio Beato e Salvatore. Lei fa da casa per la parola e appunto anche lei trova casa nella scrittura. Lei trova casa in quanto risponde a ciò che la scrittura mi insegna e mi dice. Se dunque nella Sacra Scrittura Maria materialmente, si potrebbe dire, vuole essere sempre più nascosta, non si mette avanti, questo formalmente indica la vera grandezza della sua presenza, nascosta sempre dietro Figlio, ordinando e portando tutto a Lui, perché Lei lo porti in sé, nell'animo di madre. Maria nella parola di Dio è a casa sua. Colgo questa espressione dal nostro Santo Padre Benedetto XVI. E soprattutto il Vangelo a farci capire la comunione di Maria con le scritture, e lo fa soprattutto nella pagina dell'Annunciazione. Ma un testo prediletto che Santo Padre usa per spiegare questa relazione di Maria a ciò che Dio dice nella Bibbia, un testo prediletto è anche il Cantico del Magnificat, la preghiera della Vergine. Nel Magnificat si dà, per così dire, un ritratto dell'anima di questa donna umile. Ed esso, come dice il Papa, è interamente tessuto di fili della scrittura, di fili tratti della parola di Dio. Così si rivela che lei nella parola di Dio è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza. Ella parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela inoltre che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. Il Magnificat è in effetti un segno paradigmatico, scritturistico, di adesione incondizionata di Maria alla parola, ed è effettivamente un testo che rivela come intera vita di Maria è modellata secondo il divino parlare. Questo inno, infatti, non è altro che una grande citazione dell'Antico Testamento. E lo vedete nella nostra Bibbia di Gerusalemme. Accanto ad ogni riga del Magnificat c'è una fila di riferimenti all'Antico Testamento. Lei non fa altro che nascondersi dietro la parola di Dio, farla tutta sua e far diventare che la sua parola nasca dalla parola di Dio. Lei è tutta nascosta dietro il divino parlare. Prega la parola e prega con la parola. E forse dobbiamo chiederci quanto manca ancora la nostra preghiera di questo spirito spiccatamente mariano di adesione alla parola di Dio. Per lei la parola di Dio è casa sua, con il calore, la sicurezza, l'ordine, la pace di una casa che si considera propria e in cui si sta bene. Per usare un'altra immagine, per lei la parola di Dio è porto sicuro. Il mare della vita può essere sconvolto fino al dramma della croce, dalle onde pericolose, ma lei domina tutto dal porto sicuro della parola di Dio. Le convulsioni del mare non le possono fare male. Nella parola di Dio lei è a casa sua e nessun vento non riesce a muoverla, perché è fondata sulla roccia del Verbo. Nella parola di Dio lei è nel porto sicuro e nessuna ondata non la prevarrà, perché lo Spirito che parla nelle Scritture la protegge, dà criterio di discernimento e guida verso Figlio. Il Vangelo di Luca lo ricorda nel capitolo 2, quando parla della Madre di Dio come colei che serbava tutto, tutte le cose di Dio, meditandole nel suo cuore, custodendo e meditando le parole di Gesù e la parola che è Gesù, mettendo in pratica tutto ciò, divenne la madre della parola, perché prima fu la sua fedele discepola. Concepì il Verbo eterno prima con l'anima, poi col suo corpo. E dunque Maria è, come ci dicono lineamenti per il Sinodo, modello vivente di ogni incontro personale e comunitario con la parola. Maria, modello vivente di come noi dobbiamo incontrare la parola. Sì, lei ammaestra noi e può ammaestrare tutti i credenti in Cristo di come incontrarsi nella parola di Dio come a casa nostra. Voi ricordate che gli apocrifi raccontano che Maria sarebbe già da bambina mandata nel Tempio, là da adolescente, facendo i servizi al Tempio di Dio, alla sua casa, leggendo anche, pregando e cantando la parola. In questo senso i primi cristiani immaginavano come lei fosse preparata per la grande missione della maternità del Verbo. Per lei sarebbe stato come allenamento alla scuola delle antiche scritture, una palestra biblica quasi, per formare il cuore e la mente per accogliere la parola di Gesù. E voi sapete anche che i nostri grandi pittori rinascimentali, in quelle superbe tele dell'Annunciazione, quando fissano Maria la fissano con il libro del Salterio. Lei quasi rivolge lo sguardo dal Salterio e passa al messaggero divino che annuncia la parola del Verbo, che prende casa in lei. Dietro magari nella finestra si vede un splendido paesaggio toscano, non per falsificare il Vangelo, ma per dire come lei è la donna di ogni terra, come lei è vicina ad ogni terra. Ebbene, il suo sguardo da quel Salterio passa al messaggero divino, alla parola che prende carne in lei, e così compie i salmi e le scritture. La sua vita è formata continuamente dal respiro delle sacre scritture e le permette dunque di comprenderle e di ritrovarsi dentro e di averle sempre alle spalle come una preparazione e anche come visione di compimento. Cristo, Verbo del Padre, compie tutto. Avrei tre piccole osservazioni, forse un po' pratiche, per il nostro incontro con la parola di Dio, se siamo veri mariani, come diceva Paolo VI, indicando che ogni cristiano non è altro che un mariano, deve essere un mariano. La prima osservazione riguarda la nostra preghiera, che deve essere biblica ed evangelica. La seconda, la lectio divina, di cui Maria è modello, e la terza, se ci basta tempo, la nostra attenzione devota alla parola nella liturgia, che credo anche un tratto di quella mariana attenzione alle scritture. Come tutti sanno, è il rosario la prima preghiera biblica dal cuore evangelico che è prevalsa in ogni parte delle pagine evangeliche dei misteri della vita di Cristo. È un Vangelo pregato e dunque con particolare continuo riferimento alla scrittura. E se noi ogni giorno preghiamo il rosario per volontà di Maria, espressa anche nelle apparizioni, quando ci offriva l'arma potente contro il male, dobbiamo dire che credo che sulla stessa linea Maria, che accoglie la parola, ci insegna altrettanto come dobbiamo unirsi alle pagine della Sacra Scrittura nella lettura della Bibbia. E come dobbiamo fare che la nostra preghiera diventi anche una preghiera sempre più biblica, ovvero come qualche volta, sempre di più, la lettura della Scrittura dovrebbe diventare un nostro modo di pregare, che forse qualche volta ci manca nel dialogo con Dio. Credo che Maria ci richiama anche a questo tratto della spiritualità, perché è lei che nella parola a casa sua, è lei che per prima segue la scuola di Gesù di interpretare le scritture compiendole. È la lezione divina a cui saremo chiamati e richiamati in questo tempo del sinodo. In Maria ha anche suo modello, e questo già dal Medioevo, quando i maestri dello Spirito si accorgevano sempre di più che Maria prima nella mente ha accolto la parola, nella realtà spirituale, e poi la concepì nella carne. Ma già Origene diceva e prendeva sul serio la parola di Gesù: beato il grembo che ti ha portato, quando dicevano le donne, beato le mamelle che tu hai succhiato. E lui rispondeva: no, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la fanno. Origene dunque in Maria vedeva riferimento alla vera contemplazione della parola, modello di quella contemplazione. Così che sul suo esempio anche noi siamo chiamati a diventare madri della parola, diceva Origene. Ebbene, non mi prolungo di più sulla lezione, perché ci saranno altre occasioni con maestri spiccati della lezione, soprattutto con Don Enrico Dal Covolo fra qualche giorno. Ma vorrei aggiungere una sola battuta. Il mio caro professore di esegesi, quando eravamo seminaristi o giovani sacerdoti, anche ai consacrati e consacrate alle prime armi, raccomandava sempre: dovete leggere almeno una volta nella vita tutta la scrittura, e se non lo farete dovrete farlo in purgatorio. E io passerò e ve lo ricorderò, ve l'avevo detto. Sì, se vogliamo essere perfetti, se vogliamo essere consacrati a Maria e consacrati come lei, credo che nella vita, specialmente della consacrazione, dobbiamo intraprendere sul serio anche questo impegno personale di leggere e meditare l'intera la scrittura, altrimenti lo dovremo recuperare in purgatorio. Un'altra battuta: alla fine Maria è anche maestra di quella devota attenzione alla parola, E noi, per la grazia di Dio, siamo oggi molto familiari con la Scrittura. L'abbiamo molto vicina, la sentiamo a cuore e sì, siamo molto più esperti dei nostri nonni. Ma forse qualche volta, e penso qui specialmente quando la leggiamo in chiesa durante la Santa Messa o altre celebrazioni liturgiche o paraliturgiche, quando la leggiamo male, incomprensibilmente, quando leggiamo sottovoce, quasi alla fine della lettura non avremmo diritto di dire parola di Dio, perché la sua parola non è incomprensibile e disordinata, non è una parola che non si capisce o una parola pronunciata male. Quando presto la mia bocca per la sua parola, offro la mia voce per essa, devo rendermi conto che tocco qualcosa che è il più sacro, il divino, che è parlare suo, che lui è parola eterna. E dunque, se ringraziamo Dio per la confidenza e familiarità che abbiamo con la parola di Dio e che ci assomiglia molto alla Madonna, se lo ringraziamo per segno dei tempi di cui siamo destinatari, dobbiamo pensare che non diventi anche spesso occasione di banalizzazione e un po' di riduzione della grandezza della parola di Dio, a cui devo la mia attenzione devota, il mio amore devoto, a cui devo come lei la mia continua risposta fedele, per essere anche noi un po' sempre di più madri della parola che si incarna nello Spirito. Vorrei concludere con una piccola riflessione di un fratello nostro protestante danese, Kierkegaard, che forse da un riformato non si attenderebbe una parola del genere, invece la troviamo nei suoi bellissimi scritti. Lui diceva così: chi sa che la religiosità per sua natura è femminile non si meraviglierà che da una donna viene rappresentata, che una donna viene rappresentata come maestra e modello di pietà e di accoglienza della parola. Dunque, benché le donne in chiesa debbano tacere, come insegna Paolo, nel senso che non possono insegnare o fare omelia, è proprio il tacere davanti a Dio che appartiene all'essenza della religione. Quanto dunque devi imparare dalla donna? Da una donna impari come umile fede nei riguardi della cosa straordinaria, deve non farsi incredula con le domande perché, a quale scopo, come mai è possibile, ma da una donna impari quanto devi rispondere alla parola. Da Maria impari: ecco, io sono ancella del Signore. Ella lo dice, ma se badi bene, questo suo dire è un tacere davanti alla parola. Da una donna tu impari il vero ascolto della parola, da Maria, la quale, benché non comprendesse in pieno le parole che le venivano dette, le conservava nel cuore fedelmente. Maria dunque non esigeva prima di comprenderle, come Zaccaria, ma in silenzio conservava le parole al giusto posto, perché questo è il giusto posto, quando cioè la parola, il seme buono, viene conservato nel cuore buono e perfetto. il suo giusto posto nel silenzio. Da una donna tu devi apprendere il calmo, profondo, religioso dolore che tace al cospetto di Dio, da Maria, perché certamente, come era stato predetto, il suo cuore venne trapassato da una spada, ma essa non disperò, né al sentire la profezia, la parola di Dio, né quando accaddero le cose predette, e la parola si realizzò. Da una donna, da Maria, impari a leggere la Sacra Scrittura, che tutta parla del suo Figlio, parola fattasi carne. E dunque tu, Madre della Parola Eterna, insegnaci ad andare incontro a Cristo, il nostro Signore Salvatore che ritorna, nella cui comunione tu vivi e intercedi per noi, ora e tutti i giorni e in eterno. Insegnaci a scrutare le Scritture perché diventino il tessuto delle nostre anime, ci immergano nel Vangelo di salvezza e ci preparino a incontrare Verbo Eterno, faccia a faccia, nel suo regno. E pertanto, buon Natale a tutti.
Ringraziamo vivamente Don Cristoforo Caramsa di questa lezione così chiara e nello stesso tempo impegnativa per un cammino di avvento che è di approfondimento, di intima meditazione, se volete, nel silenzio d'ascolto e nella preghiera della Divina Parola incontro a colui che, nascendo da Maria, si fa parola per noi e col suo evento, con i suoi esempi e coi suoi divini insegnamenti. Perciò lo ringraziamo di questa grande lezione che ci ha dato. Io ero quasi convinto che Don Cristoforo si sarebbe fermato più, per così dire, all'aspetto dommatico, che lui molto conosce avendo studiato San Tommaso, e all'aspetto dommatico della Divina Maternità, e invece ha spostato l'asse tutto sull'aspetto più occidentale, sulla maternità spirituale, per così dire, della parola, accogliere la parola, diventarne custodia viva, diventarne discepola, per esserne veramente la madre, come ci dice Papa Benedetto, appunto perché era intrisa, permeata dalla parola di Dio, per questo ha potuto diventarne la madre secondo la carne. Grazie Don Cristoforo di questa lezione. Qualche domanda da parte vostra?